Nella seconda metà del Settecento, il filosofo tedesco Immanuel Kant scriveva che l'uomo è un legno storto. Con questo concetto intendeva sottolineare che la natura umana è intrinsecamente difettosa, irregolare, contraddittoria, contorta, in quanto soggetta ad inclinazioni egoistiche, irrazionali, più o meno abnormi, più o meno anomale o devianti rispetto a ciò che alla luce di un criterio puramente logico, astratto o astratto di razionalità, o alla luce di principi esclusivamente razionali di moralità, si suole considerare come normale, ineccepibile, equilibrato, corretto. Dalla natura umana, perciò, secondo Kant, da un materiale così malfatto e tortuoso, quale è quello da cui risulta composto la natura umana, non si può ricavare niente di particolarmente buono, diciamo, di particolarmente diritto, lineare, armonioso, benefico, misurato o compiuto. L'uomo è dunque storto per natura. Tutti gli uomini e le donne indistintamente lo sono, chi più, chi meno, si intende. Tuttavia, è anche sempre per natura che uomini e donne si sentono sollecitati a tendere verso la razionalità, verso la virtù, verso la saggezza, verso la moralità, il bene, il giusto. Anche questo accade negli uomini per natura, certo. Sì, perché secondo Kant, sebbene storto, l'uomo è spinto appunto dalla sua stessa natura, dal suo stesso modo naturale di essere, per il tramite della cultura, dell'educazione, della legge morale, è spinto non verso ciò che è palesemente erroneo, abnorme, irregolare, ma verso un ordine logico, razionale e morale, senza cui l'uomo non sarebbe tale, ma sarebbe un essere animale, bestia, cioè. In tal senso, essendo la natura umana imperfetta, ma sentendosi chiamati da questa stessa natura a pensare e ad agire in modo ordinato e corretto, gli individui, sia pure in modi e in gradi diversi, proporzionalmente alle conoscenze e ai mezzi morali di cui ognuno di essi dispone, gli individui vengono esprimendo nel corso della loro vita concetti e discorsi e sistemi culturali dotati di significati approssimativamente razionali. Così come vengono presentati producendo azioni approssimativamente dritte, cioè moralmente corrette e non difformi da quel senso morale che di volta in volta viene dettato, di volta in volta viene dettato dalla capacità di discernimento e dalla coscienza morale. Però, e anzi proprio per quel che si è appena detto, il fatto che gli individui siano realisticamente dei legni storti, dei soggetti difettosi, non costituisce una scusa, un alibi per accontentarsi di quel che si è, cioè per accontentarsi di essere dei soggetti pieni di difetti e portati a soddisfare qualsiasi istinto egoistico, qualunque voglia o capriccio, un alibi per giustificare cioè la propria tendenza ad una vita immorale. Bensì quel fatto, quel riconoscimento di essere dei legni storti, si pone proprio quale condizione umana fondamentale di un faticoso e costante impegno umano volto a migliorare se stessi, tanto sul piano intellettuale quanto su quello morale. E non di rado anche su quello religioso. Noi tutti, ognuno di noi, è un legno storto nel senso che in noi tutti, in ognuno di noi, agisce un'istintività, una animalità che di per sé è più forte, più potente della nostra umanità. Ma questo limite va, bisogna ribadire, va riconosciuto non appunto per giustificare rassegnati o con un'alzata di spalle, per giustificare quel che siamo, cioè un ammasso di mediocrità, di perfidia, di licenziosità, ma al contrario, per sentirci motivati a reagire, a cercare di fare tutto quel che possiamo, tutto quel che possiamo, quel che non possiamo non possiamo farlo, ma fare tutto quel che possiamo, nonostante la nostra debolezza, nonostante le nostre difficoltà. Se la nostra naturale animalità ci condiziona più o meno pesantemente, l'imperativo morale della nostra coscienza deve agire in noi, su di noi, come un contrappeso capace di limitare, arginare, controllare il deragliamento sempre possibile e in realtà piuttosto frequente del nostro intelletto, come anche la furia dei nostri sensi o delle nostre passioni. Anche sul piano sessuale, che è il piano più delicato, più intimo, più privato di un uomo o di una donna, che è l'ambito della vita personale in cui più che in altri ambiti sentimenti come orgoglio, gelosia, avidità per quanto misurata di possesso, rancore, risentimento, ostilità, o Lo spirito di vendetta. Ecco, questi sentimenti, diciamo, soprattutto sul piano sessuale, nell'ambito sessuale, questi sentimenti appaiono esplosivi, devastanti, distruttivi, ben più che in altri ambiti della vita personale degli individui. La sessualità, infatti, non è una realtà semplice da decifrare o da catalogare, perché non ha a che fare semplicemente con l'istinto, come avviene negli animali. Non ha a che fare semplicemente con l'istinto, come altre funzioni istintive dell'essere umano, del bere, del mangiare, dell'espletare determinati bisogni fisiologici, l'istinto di sopravvivenza. Quelli sono istinti, sono istinti che possono essere anche oggetto di razionalizzazione, ma diciamo che sono intrinsecamente, diciamo così, istintività pura e semplice. La sessualità invece è una realtà più complessa, più enigmatica, misteriosa, perché essa deriva dalla confluenza di un bisogno corporeo e di un bisogno affettivo, morale, estetico, intellettuale, relazionale, di complicità, di condivisione all'interno di un rapporto psicologico e appunto sessuale di coppia, talvolta movimentato relativamente conflittuale o relativamente conflittuale. La sessualità umana non è riducibile al solo istinto biologico, va al di là dell'istinto e non risponde quindi ad una regola fissa, a una regola standard, a una sorta di automatismo che per agire non abbia bisogno d'altro che della vicinanza fisica o del contatto corporeo di una donna. No, non è così. Ciò che muove, ciò che attiva la sessualità umana è una speciale energia interna composta da molteplici elementi eterogenei e confluenti al tempo stesso. È un'energia imprevedibile e caotica, e questa energia si chiama pulsione, non semplice istinto, ma pulsione, ovvero il mettersi in moto dell'istinto a seguito di una pulsione, che deve essere una pulsione, diciamo così, appunto non riducibile a pura e semplice istintività, perché è una pulsione fatta di sensazioni di vario genere, di sentimenti, di valutazioni, di estetiche, morali, di simpatia, di tante altre cose. Cui la sessualità può assumere tante forme. Può assumere caratteristiche diverse da soggetto a soggetto, tanto all'interno del genere femminile quanto in quello maschile. E questo significa che per natura non esiste una sessualità, come dire, normale, cioè che abbia una norma secondo cui la sessualità debba svolgersi in quel modo e non in altri modi possibili. Cioè, ci sono ovviamente aspetti e tratti comuni nella sessualità di tutte le persone, di tutti gli individui, ma poi al di là e al di sotto di questi aspetti, di questi tratti, la sessualità di volta in volta viene assumendo forme particolari, espressioni diversificate, non tutte completamente uniformi. Quindi questo significa che per natura non esiste una sessualità assolutamente normale, ma come diceva Freud, esiste una sessualità perversa polimorfa, cioè nel senso che ogni individuo, a seconda delle sue esperienze infantili, delle sue esperienze adolescenziali e via discorrendo, a seconda della sua storia, dell'ambiente in cui è vissuto, dei rapporti che ha avuto con i genitori, con i coetanei, con i conoscenti, eccetera, eccetera. E a seconda di tutto questo, ogni individuo viene sviluppando una sessualità specifica che si inserisce, diciamo, nel quadro generale della sessualità cosiddetta normale, ma che ognuno, insomma, ha qualche cosa di specifico rispetto alla sessualità altrui. Ecco, sessualità perversa, polimorfa. Anche se il fatto che ognuno abbia il suo modo di sentire l'eros, di fare sesso, non implica affatto che qualunque tipo o forma di sessualità risulti ugualmente funzionale al benessere psichico ed esistenziale, che è qualche cosa di più ampio del benessere psicologico di un momento, di una circostanza, o del benessere fisico di una determinata situazione, al benessere psichico ed esistenziale degli esseri umani, di ogni essere umano. La sessualità umana ha i suoi naturali modi di manifestarsi, le sue deviazioni, le sue anomalie di più o meno accentuata natura psicopatologica. Non è che ogni invenzione dell'eros, ogni invenzione soggettiva di tipo erotico faccia bene, non è così. La sessualità è perversa, è polimorfa, ma questo non significa che qualunque cosa si venga, diciamo così, inventando, escogitando nel quadro della sessualità faccia bene, arrechi benessere agli individui che la praticano. Ma è proprio all'interno di questa varia, vivace e complessa dinamica che ogni persona verrà chiamata poi ad osservarsi interiormente, ad autoanalizzarsi, non in senso psicoanalitico, ad autoanalizzarsi nel senso più generico della parola, e tuttavia altrettanto, diciamo, generico, ma non necessariamente superficiale, in modi più o meno utili ed efficaci per modificare, per correggere, eliminare, migliorare, integrare specifici aspetti della propria sessualità, e in altri termini per tendere ad una vita sessuale quanto più normale, in questo senso, quanto più normale possibile. Quindi la sessualità non è normale all'inizio, Ma la normalità della sessualità si costruisce strada facendo, come anche l'attenzione verso il bene, verso il giusto. Si costruisce strada facendo, è questo che si sta cercando di far emergere da questo ragionamento, di sottolineare in questo discorso. Quindi, per tendere ad una vita sessuale quanto più normale possibile, ovvero funzionale al soddisfacimento non solo di una pulsione prettamente istintiva, corporea, simile appunto all'istinto animale, ma di una pulsione comprensiva all'interno della coppia anche di una più alta sensibilità e condivisione emotive e spirituali finalizzate ad una ben più gratificante fusione di corpi, ma anche di spiriti esigenti e disciplinati. Non c'è dubbio che la sessualità più appagante sia quella in cui ad essere perseguito non sia solo il piacere immediato, ma un più ampio e persistente piacere esistenziale. Se è vero, come è vero, come non può che essere vero, che la sessualità umana è ben più della sessualità puramente animale. Quindi, in sostanza, quel legno storto che è l'uomo, nella sua duplice articolazione maschile e femminile, tanto dal punto di vista intellettuale, morale, comportamentale, morale, civile, quanto anche dal punto di vista strettamente erotico, sessuale, dovrà essere lavorato quel legno. Dovrà essere lavorato, dovrà essere forgiato, dovrà essere limato. È formato al vero e al bene, con l'aiuto, certo, con l'aiuto della società, del sapere, della tecnologia, della cultura, dell'educazione, e mi permetto di aggiungere con l'aiuto soprattutto della fede, perché alla volontà del vero, del bene, del giusto, non possono giungere motivazioni più potenti di quelle che sono offerte dalla fede in Cristo. Ognuno in questo senso potrà, forse, ma potrà eventualmente raddrizzare la sua o le sue storture naturali, le sue perverse inclinazioni, i suoi stessi gusti erotico-sessuali, sia pur sempre nei limiti delle sue forze caratteriali e delle sue risorse intellettuali, morali, religiose, ma potrà raddrizzarli non solo a colpi di severa e implacabile repressione, bensì anche con slanci di rinata purezza emotiva ed erotico-sentimentale e di originale creativa immaginazione che purificheranno senza annientare i pensieri, le azioni, le opere precedenti e trasformeranno in sublime e gratificante poesia la pesante e tenebrosa prosa di una passata fredda, meccanica e asfissiante sessualità.